Intanto allora qui iniziamo con la nostra diretta. Anche su Twitch si sono paventati i Mego. Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Allora, dalla sinistra, la mia sinistra, verso destra vado a salutare Gabriele, che buonasera, è il chitarrista e il cantante. Al centro abbiamo Carlo, il batterista, e poi c'è Enrico, il bassista, che questa sera manca Tiziano, l'altro chitarrista, che è venuto la volta scorsa. Sì, perché loro sono già stati qua a Melting Pot nell'estate del 2000, era 2021 forse,
primavera,
no?
Sì,
primavera 2021, sì, erano quegli anni là. E loro sono una band romana che si sono formati nel 2013 e il 28 febbraio hanno fatto uscire il loro quarto album intitolato A New Dope, prodotto da Danilo Silvestri. Loro fondono energia dell'indie rock americano dei primi anni 90 con il suono morbido del rock britannico, il tutto cosparso di una forte dose psichedelica degli anni 60. Quindi una band bella complessa, e a me piacciono molto, al di là che conosco Gabriele, però veramente fanno una bella musica. Allora parliamo subito del nuovo album A New Dope, che è stato presentato in anteprima al Traffic di Roma proprio quando è uscito il 28 di febbraio. Volevo sapere com'è andata la serata e che riscontri avete avuto.
Allora, la serata è andata molto molto bene, degli ottimi riscontri. Abbiamo fatto questo concerto condividendo il palco con altre due band sempre romane, Grey Blue Ashes e Skinny Red, che salutiamo entrambi. La serata è andata molto bene, è venuta molta gente e devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, e che ha dimostrato di apprezzare molto il nuovo disco.
Bene, bene, quindi c'era molta gente,
diciamo, per i nostri standard.
L'album contiene 10 brani e rispetto ai lavori precedenti il suono si è impreziosito con l'utilizzo di sintetizzatori e strumenti a fiato. Cosa vi ha portato a sperimentare queste nuove sonorità?
Dunque, più che sperimentare nuove sonorità, noi abbiamo sempre avuto tanta voglia di mettere altri strumenti, di allargare, diciamo, lo spettro degli arrangiamenti che facciamo. Purtroppo delle volte non è così facile riuscirci, un po' perché è difficile trovare dei musicisti validi che vogliono collaborare, insomma ci sono vari aspetti da considerare. E diciamo che questa volta, finalmente, con il quarto disco siamo riusciti a creare un suono più completo e anche un pochino più ampio, mettiamola così, grazie a due musicisti molto bravi che salutiamo, che sono Michele Moschini di Anandamide da Parigi, che ha suonato il synth sui nostri brani, ha arrangiato, scritto, arrangiato e suonato il synth su questi brani, synth, organo. E poi Jacopo Teolis, che invece è un giovane trombettista molto promettente che sta avendo un grande successo soprattutto fuori dall'Italia, e per una serie di conoscenze e coincidenze siamo riusciti a lavorare con loro, e loro sicuramente hanno arricchito, impreziosito, come dicevi te, molto il lavoro finale.
Sì, infatti il risultato finale devo dire che si sente, insomma, che c'è del suono nuovo. E invece io volevo far vedere, appunto, visto ne approfitto della diretta Twitch, anche perché me l'hanno regalato, la copertina del disco New Dope. Guardate che bella che è, guardate, ecco, vedete anche dietro. E proprio la prossima domanda è: chi ha realizzato questa fantastica copertina, perché è bellissima?
Grazie. Allora, è una ragazza, un'artista italiana che vive a Parigi, il suo nome d'arte è Matrupix, e è un'artista molto brava, un'illustratrice. Lei utilizza una serie di tecniche, diciamo così, per la sua arte, tra cui l'illustrazione, e questo in maniera particolare è un lavoro che non esiste più perché era stato realizzato su dei muri di un palazzo che poi era destinato ad essere demolito.
Un po' come hanno fatto quello dove c'era il disegno di Blu vicino alla stazione Ostiense.
Esattamente, sì. È una pratica che ho scoperto soprattutto a Parigi, dove risiede questa ragazza. È una pratica molto in voga, quella di chiamare artisti più o meno giovani a decorare, a disegnare, a fare graffiti su questi palazzi che poi sono destinati ad essere demoliti. Dunque l'opera che è sulla copertina e sul retro della copertina, è un'opera che fisicamente non esiste più. E l'artista è stata ben contenta di collaborare con noi proprio perché avrebbe dato una nuova vita a queste immagini, che a quel punto erano solamente delle fotografie di questo palazzo che non esiste più fisicamente, e quindi è stata ben contenta di donarci le sue immagini per realizzare la copertina, la seconda copertina, insomma, per questo progetto.
Bello, molto
bello. Molto brava Matrupix, e potete trovare i suoi lavori su tutti i social, insomma, Instagram, Facebook, ha un suo sito, e insomma, per chi è interessato e per chi piacciono queste cose, consiglio vivamente di andarla a cercare.
Sì, che poi tra l'altro più la vedi e più escono dettagli che non ti accorgi.
È un'artista fantastica.
Ma la rifacciamo vedere, perché è veramente bella questa copertina.
Anche un buon seguito, insomma, è un'artista, diciamo, conosciuta, ovviamente nei limiti, insomma, dei confini nazionali e internazionali, Italia, Parigi e Francia, però insomma è un'artista molto valida.
E invece io direi di andarci a sentire Bubblegum dal nuovo disco dei Mego. E questa è Bubblegum. Allora, un attimo, che sempre con le mie mani da polipo devo spingere vari pulsanti, quindi datemi la pazienza ed ecco che parte. Bubblegum, loro sono i Mego. Intanto sta andando sulla diretta Twitch il loro video del prossimo brano, però adesso rimettiamo le nostre brutte facciacce, eccole qua. Siete sempre all'ascolto di Radio Città Aperta e questo è Melting Pot e siamo in diretta anche Twitch con i Mego, che sono venuti qui nello studio a presentarci il loro nuovo disco, A New Dop. Abbiamo appena ascoltato Bubblegum. Esiste un filo conduttore che unisce in qualche modo tutti i brani, oppure ogni brano è a sé?
Ogni brano è a sé.
Ogni brano è a sé.
E non c'è, in realtà non c'è un filo conduttore, diciamo, ogni brano parla di cose diverse, quindi ti direi che non c'è filo conduttore.
Ok, quindi ogni brano è nato, ha preso una sua nuova vita.
Però c'è un filo conduttore tra i titoli di tutti i dischi.
Vero.
Sì. Perché i titoli di tutti i dischi sono tutte, diciamo, citazioni più o meno vaghe di titoli di film.
Ah.
Nel senso che il primo disco è stato The Naked Brunch, ispirato a The Naked Lunch, e il secondo disco è stato The Second Tragical Mago, ispirato al secondo, insomma, è evidente. Poi c'è stato il terzo disco, And Now for Something Completely Different, ispirato ovviamente ai Monty Python, e quest'altro è New Dope o New Hope, questo episodio 4 che, insomma,
che abbiamo anche nascosto nella
copertina
del disco.
se ci si fa caso, c'è un 4 dietro alla scritta Mego,
però occultato.
È occultato.
Però così.
Vabbè, però questa è una chicca, vedi, che non sapevo. Invece questa è una domanda che vi faccio così a bruciapelo. Per i brani, cioè, come funzionate? Nel senso,
male,
chi...
male, malissimo.
come nasce un brano di Mego?
Lentamente. Vari mesi di lievitazione.
Allora, i brani di Mego nascono, diciamo, principalmente io butto giù delle idee, diciamo, scrivo una canzone, mettiamola così, principalmente voce e chitarra, e ovviamente quello che scrivo io non è mai il risultato finale, o quasi mai. Dopodiché lo propongo ai ragazzi e se piace iniziamo a lavorarci, modificando delle volte, non so, la struttura del brano se serve, piuttosto che andando ad arrangiare. Abbiamo il nostro prode bassista che, diciamo così, con il suo apporto, non dico che modifica, ma arricchisce tantissimo il brano, andandolo in buona parte a completarlo. E questo ultimo disco, rispetto agli altri, ha una grande differenza. Mentre i primi tre dischi fondamentalmente li abbiamo scritti e registrati io e Enrico, il bassista, e da questo disco qua sono venuti altri musicisti a collaborare con noi, a suonare, Carlo alla batteria e Tiziano alla chitarra, e quindi il loro apporto in fase più che di scrittura, di arrangiamento, è risultato determinante. Dunque, diciamo che questo più o meno è il modo. Poi, per esempio, sul disco nuovo, su A New Dope, c'è un brano che ha scritto interamente Tiziano, e quindi a quel punto invece c'è stato, per quanto mi riguarda, un passaggio inverso, cioè cercare di arrangiare il suo brano nella maniera migliore. In quel caso io suonavo la chitarra, la seconda chitarra, e diciamo che più o meno è questo il nostro modus. Io presento dei brani e poi ci lavoriamo insieme.
Poi voi fate anche altre cose, nel senso che oltre ad aver pubblicato 4 album avete formato un'etichetta indipendente chiamata Stranger Rock. Come procedono i lavori di questa etichetta?
Allora, ti devo dare una notizia a te e a tutti i radioascoltatori, scusate, e in realtà è una perculata, nel senso che la Strange Rock in realtà è una cosa che abbiamo inventato noi, ma semplicemente per darci un tono, nel senso che ci piaceva l'idea di come si può dire, di appoggiare al nostro lavoro musicale anche una sorta di label, di etichetta, di nome, che desse un pochino anche più di risalto a quello che noi facciamo. In realtà la Strange Rock siamo noi, non è un marchio registrato in nessuna maniera, non è che produce i Mego, cioè i Mego si producono da soli. diciamo che invece di scrivere che è tutto prodotto dai Mego, diciamo che c'è questa strange rock che indora un po' la pillola.
Ok, ok. Quindi diciamo,
se non dovevamo dirla questa cosa.
Però è bello perché comunque, cioè, avete detto la verità, visto che è in un mondo fatto di finti anche musicisti.
Ti direi, Riccardo, che l'idea sarebbe quella, prima o poi, quando avremo tempo e competenze, soprattutto parlo per me stesso, magari di creare, non so, una pagina Instagram piuttosto che una pagina Facebook, addirittura un sito che si chiami Strange Rock, per legittimare ancora di più questa grande, certo, presa per il culo.
Diciamo che oggi i musicisti devono per forza di cose rivestire più ruoli, forse, certo, anche quello, certo, dei promoter di se stessi. Quindi in qualche modo comunque noi facciamo effettivamente parte del lavoro che dovrebbe fare un'etichetta, e anche nell'organizzazione dei concerti noi diciamo facciamo tutta una serie di operazioni che vanno dall'organizzazione poi anche al mettere in piedi in molti casi proprio tecnicamente lo spettacolo, e quindi ci sembra anche giusto prenderci questo merito, che è un nome che poi ci descrive da sempre, insomma.
Certo.
Sì. Su ogni ognuna no, però quasi tutte le locandine c'è sempre scritto Strange Rock presente. Che ti dà la dimensione.
E certo, fa vedere che c'è qualcosa dietro di grosso.
In realtà siamo sempre noi. Però è bello così, insomma.
Però è bello anche, ecco, ripeto, in un mondo finto essere anche veritieri.
Assolutamente.
Questo mi fa onore. I vostri demo li terremo, esatto, in considerazione.
Esatto. Perché per ora è una burla, ma un giorno chissà.
Esatto, esatto. È un sogno, è un piccolo sogno che poi magari può diventare realtà. E invece il primo singolo estratto dall'album è Magic, che poi l'abbiamo fatto ascoltare un bel po' spesso qui nelle puntate precedenti. Grazie. Di Melting Pot, e avete realizzato anche un video. Ci potete parlare invece della sua realizzazione, che è molto carino, col fatto che si vedono le cose del treno, da sì, questo movimento. Macchine bruciate.
Allora, intanto macchina bruciata è davanti a scuola tua vecchia.
Ah,
perché
vedi,
quello è il caso che ha voluto che una sera, passando per il parcheggio della stazione di Monte Mario, ci fosse sta macchina in fiamme. E quindi io ho deciso di fare due video col telefonino. E siccome avevamo bisogno di contenuti per questo benedetto video, abbiamo deciso di metterci anche quella cosa. Comunque, chiusa parentesi, il brano parla. E semplicemente, chi ha visto il video penso che lo capisca bene, insomma, da subito parla del fare i graffiti sui muri, cioè di scrivere sui muri, sulla metropolitana e cose del genere. Argomento che, per quanto mi riguarda, ma anche magari ad altri di noi, è piuttosto, insomma, importante, è stato importante una fase della nostra vita. E quindi il brano, il testo parla di questo. Quando abbiamo deciso di fare il primo videoclip che lanciasse l'album, abbiamo pensato di utilizzare quel brano, anche perché avevamo la possibilità di utilizzare una serie di immagini che vengono, tutte le immagini che sono prese di graffiti fondamentalmente vengono da un altro documentario, un documentario insomma piuttosto occulto, mettiamola così, realizzato da dei cari amici con i quali condividevamo tempo fa questa passione per andare a scrivere, a imbrattare metropolitane, muri, treni e così via. Quindi abbiamo avuto questo aiuto, avendo già la possibilità di mettere le mani su questo documentario, poter prendere delle immagini di questo documentario, e questo ci ha aiutato molto. Abbiamo integrato queste immagini con altre riprese fatte da noi. La più bella ripresa di tutto il video l'ha fatta lui dal trenino, sempre che va a Monte Mario. E poi abbiamo preso un po' di immagini dalla rete, e abbiamo avuto anche la fortuna di poter utilizzare dei piccoli spezzoni di un altro documentario realizzato da un altro amico nostro, Raul Garcia, che ringraziamo, e che ha realizzato recentemente un documentario sul quartiere Quartaccio. C'è un piccolo piccolo estratto del videoclip che è tratto da questo documentario, con delle immagini degli anni 80 del Quartaccio, fine 80 primi 90. Questo più o meno a stringere sono i contenuti che abbiamo utilizzato per fare il video.
È fatto anche tutto quanto sempre da voi?
Sì, il montaggio ci siamo avvalsi dell'aiuto di Maurizio Zuliani, che è un montatore professionista. Abbiamo realizzato il montaggio con lui. E comunque sì, come del resto quasi tutto quello che facciamo, diciamo, poi alla fine della fiera l'abbiamo prodotto noi.
E allora io direi di andarcelo a sentire questa Magic e di andarcela anche a vedere su Twitch. Allora, intanto carichiamola su Twitch, video di YouTube, eccolo qui. Loro sono sempre Mego e questa è Magic.
Direi che è proprio come...
Magic, a me devo farvi una confidenza, c'è il giro di basso di questa canzone che mi manda i pazzi veramente. Complimenti Enrico per il giretto di basso, perché funziona, grazie. Ti entra dentro la testa. E questa era Magic, un altro, il primo estratto da A New Dope, infatti c'è anche il video. Allora rimettiamo la diretta dei nostri brutti visi, soprattutto il mio. Allora, studio più acquario, eccoci qua, rieccoci in diretta, no, anche su Twitch.
Sei in buona compagnia.
Esatto, siamo dei brutti ceffi. Allora, andiamo avanti con l'intervista. Usate tre aggettivi per descrivere A New Dope.
Prego.
Abbiamo la fase poetica.
Vai,
bene, allora dai, io sparo il primo.
Vai.
Quello proprio che cambierà
le sorti,
le prossime generazioni. Allora, per me questo è un disco lunare. Ci ho pensato a questa cosa e mi è uscito fuori questo aggettivo, perché è uno di quei dischi che nel suo ascolto dall'inizio alla fine comunque attraversa alcune fasi che in qualche modo influenzano, secondo me sono anche allo stesso tempo influenzate pure dall'umore di chi ascolta, nel senso che in queste canzoni che sono a livello di struttura semplici, però ci sta sempre qualcosina che sta un po' più in profondità di quello che si sente al primo ascolto, e quindi c'è sempre magari una puntina anche di forse un po' di nostalgia, forse un po' di malinconia, ma in realtà sono canzoni che se vuoi sentirle per un momento spensierato fanno benissimo il loro lavoro. Quindi secondo me, per quanto siano diverse fra loro, ecco, è un disco che si può ascoltare in contesti diversi e dà sempre qualcosa di diverso a seconda del momento in cui l'ascolti.
Mi piace lunare come aggettivo.
Il mio lavoro qui è finito.
Invece, visto che comunque è dal 2013 che suonate, non è che sono due giorni, sono 12 anni, che cosa consigliate a chi vuole fare la sua musica e produrre un disco come avete fatto voi? Anzi, voi ne avete prodotti 4.
Oltre a non farlo.
Fermatevi finché siete in terra.
No, di no. Divertirsi. Sì. Cioè, noi siamo, diciamo, abbastanza adulti, no? E l'idea al giorno d'oggi, anche per la riflessione di come è fatta l'industria musicale al giorno d'oggi, è: se vuoi fare un disco, fallo perché ti senti di farlo, come mezzo di espressione, perché ti piace suonare, ti piace divertirti, perché ti piace esprimerti, che siano espressioni di un momento positivo o negativo poco conta. Questo è quello che mi sento di dire: divertirsi, farlo per, cioè, quando uno scrive un brano, lo arrangia con altre persone che te danno retta e che se suona insieme, si fa suonare dal vivo, addirittura si registra un disco, e a un certo punto si fa perché è un'esigenza. Non è che si fa perché si cerca un qualcosa oltre. E quindi il mio consiglio è quello di farlo se si ha l'esigenza di esprimere qualcosa.
Assolutamente, con l'obiettivo di portare a casa qualcosa che ti renda migliore in un modo o nell'altro. Sia da un punto di vista proprio strettamente musicale, quindi di sfidarti, di spingere un po' oltre i tuoi confini, di provare qualcosa che magari prima non avresti fatto, e di farlo non perché quello che va di più adesso, che ha le maggiori probabilità di avere un buon successo, ma perché deve essere qualcosa che poi un po' di tempo dopo lo riascolti, ti dice delle cose di te stesso e ti rende orgoglioso di aver fatto quella cosa in quel momento. Quindi questo secondo me è quello che poi ti porta a continuare e non fermarti.
Suonare, poi ti aggiungo, perché sono perfettamente d'accordo con Carlo, e suonare ti porta, cioè quando uno fa un percorso artistico, qualunque sia il mezzo che si utilizza, quindi che sia la musica o altre cose, quando uno fa qualcosa e questa cosa la fa per farla ascoltare agli altri, per farla vedere agli altri, che sia un quadro, un'esposizione, o che sia la pubblicazione di un disco e quindi poi dei concerti, oppure il mandare il brano, e ti porta a conoscere altre persone, a conoscere altre situazioni proprio nel mondo in generale, e quindi quella è la cosa che uno deve ricercare, allargare se stessi, esprimersi, no? In una maniera che ti faccia bene, sai, l'espressione dell'arte è sempre propedeutica, anche quando ti fai del male, non so come dire, è sempre propedeutica, e quindi quella è la cosa più importante, che tu abbia 20 anni o che tu ne abbia 40, l'importante è che tu esprimi te stesso.
Lascia perdere X Factor e cerca di essere più genuino possibile,
sì,
insomma.
Sì, manco te lo devo dire.
E invece com'è la situazione a livello, insomma, per suonare, com'è la situazione romana?
Ma no, vabbè, tutto sommato, cioè, negli anni è evidente che si siano ridotti gli spazi drasticamente per poter suonare dal vivo. Cioè, tanti locali storici ormai sono storici, non esistono più, quindi così il giro è sempre più o meno quello, si restringe sempre di più, e uno si tiene cari quei pochi locali che ti fanno ancora suonare a determinate condizioni, perché poi se uno vuole suonare, per suonare i posti ci sono, però diciamo c'è una grossa mancanza così di professionalità in determinati contesti. Tutto sommato ci si riesce ancora, però insomma sempre più a fatica.
Sì, che poi la cosa che ho notato intervistando anche altri ospiti, cioè la stessa cosa avviene a Bologna, avviene a Firenze, cioè anche...
Ma perché si sta perdendo un po' la cultura di andare a sentire il concerto, cioè è difficile che ci siano locali di riferimento magari per alcuni generi questa realtà è ancora vera, e, però in generale, specie per tipo un gruppo come noi che è difficilmente ascrivibile a una determinata scena o a un determinato genere, i locali che fanno suonare sono sempre di meno, sostanzialmente.
Anche le condizioni, anche, insomma, sono spesso discutibili, mettiamola così, quindi insomma ti risponderei con un pollice verso.
Invece, a proposito di concerti, sono previsti dei live da parte vostra? E visto che comunque sia avete un'esperienza di più di 10 anni, c'è un concerto che vi è rimasto nel cuore fra tutti quelli che avete fatto?
Ma diversi, direi.
Molte,
sì, diciamo che magari per vari motivi, non te dico tutti, però insomma uno se li ricorda sempre con piacere, a seconda magari quella volta si presentava un disco piuttosto che un altro, si suonava con una band piuttosto che un'altra, in un locale piuttosto che un altro, insomma ci sono stati diversi concerti che per vari motivi insomma ci teniamo stretti nella memoria, non so come dire. Per rispondere invece alla tua prima domanda, suoneremo il 3 maggio all'Alvarado.
Alvarado Street,
via Attilio Mori 27, mi ricordo, un Pigneto. Un locale piccolo, non lo definirei un locale di riferimento personale dal vivo, però è un locale i cui ragazzi, cioè coloro che lo gestiscono, comunque sono persone molto carine, diciamo così, cioè hanno un interesse. Okay. Non lo fanno solamente per guadagnarci i soldi, insomma questo è il senso. Suoneremo lì e siamo
delle persone dignitose,
persone assolutamente dignitose,
brave persone,
e siamo molto molto contenti di questo concerto, perché saremo, nonostante l'abbiamo organizzato noi il concerto, saremo noi a aprire per una band storica romana che si chiama Plutonium Baby. Mm-hmm. Che è un gruppo insomma di molto figo, insomma per i miei gusti, ma insomma un gruppo importante romano, un gruppo che ha suonato anche insomma in giro per l'Europa da diversi anni. In realtà non c'entrano molto col genere che facciamo noi, perché loro fanno una sorta di rockabilly,
psychobilly,
insomma non è che è proprio riferimento nostro, però siamo molto contenti di questa data, perché comunque siamo grandi come si può dire, grandi fan,
estimatori
di questa band. Faremo questo concerto il 3 maggio, che è sabato 3 maggio all'Alvarado, via
all'Alvarado. E invece se potete dare i vostri contatti social ai nostri ascoltatori.
Dobbiamo.
Sì, perché almeno sanno dove seguirvi.
Bravo, sì, chi si ricorda, ma
beh comunque adesso... Instagram, Facebook
vi trovano come Mego, scritto, sì, tutto attaccato.
Sì. Instagram è Mego_band_official.
Ok.
Perché comunque tenevamo a darci un tono.
Okay. E a farci trovare facilmente.
E a farci trovare e a dire cose lunghissime. Perché sì, insomma, sì. Come si è visto, siamo bravissimi a parlare.
Poi devi fare il codice segreto di Street Fighter sul telefonino.
Però certo.
C'è una cosa che va detta importante, che tutti i radioascoltatori possono ascoltare per l'appunto il nostro disco online, sì, in streaming gratuitamente su Bandcamp,
sì,
Spotify, Open Spotify, e Deezer, credo,
e sì, Tidal non so, Tidal. Se
e, insomma se mettono Mego a New Dope si trova facilmente, cioè non è difficile.
No, poi tra l'altro i brani che ho mandato li ho mandati tutti da Spotify. Perfetto. Quindi basta scrivere Mego e compare il simpatico gattino dietro la vostra scritta bianca,
che ricordiamo con affetto.
Gattone, esatto.
Gattone. E invece per concludere l'intervista, la domanda che faccio a tutti gli ospiti che vengono qui a Radio Città Aperta.it: cosa volete dire agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Aperta? Anche ognuno di voi può dire il proprio pensiero.
Prego.
No. Microfoni aperti.
Vabbè, intanto ti ringraziamo Riccardo. Esatto.
Grazie a voi per la vostra musica e soprattutto per il fantastico regalo. Io vi rifaccio vedere la copertina nuovamente, vedete, eccola.
Tra l'altro questo disco ci teniamo a dirlo, perché ne siamo particolarmente fieri e orgogliosi, siamo riusciti finalmente a stamparlo in vinile. Quindi finalmente abbiamo un vinile dei Mego, e tra l'altro è venuto stampato molto molto bene. E quindi questo ci teniamo a dirlo, perché ci
teniamo. Una bella cosa,
non è una cosa scontata, cioè finché una volta si facevano i CD, dici sì, vabbè, fatto il CD, va bene. abbiamo stampato il vinile, è venuto molto molto bene, siamo veramente orgogliosi di questa cosa, oltre il fatto che vogliamo ringraziare Danilo Silvestri, che è il nostro coproduttore o produttore, diciamo, e che come anche per il disco precedente è stato assolutamente fondamentale,
determinante.
E quindi non solo siamo orgogliosi di aver stampato un vinile, ma siamo molto felici del prodotto finale di questo disco, insomma. Ne
sì, siamo. È veramente un bel disco, comunque.
Ti ringrazio,
veramente bello,
siamo
veramente
molto soddisfatti, sì.
E altre cose che volete, avete a cuore a dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
Io direi ascoltate locale, date un po' del vostro tempo, prendetevi un po' di tempo per ascoltare le band che girano nella scena italiana e romana in particolare, perché sai, questa soglia di attenzione è sempre più bassa, ma se uno ci si mette un secondo e ascolta si scoprono tante cose,
sì, sì,
molto fighe. Questa radio ne trasmette tante, quindi prendetevi un'occasione per farvi sto regalo proprio, invece di vedere magari 15 secondi di TikTok, ascoltatevi una canzone intera
che è
sempre una bella soddisfazione,
sicuramente dà anche più emozioni. Allora io ringrazio Gabriele, Carlo, Enrico e saluto anche Tiziano che se è all'ascolto e ci sta ascoltando, comunque ascoltiamo anche lui. Prima di salutarci però vorrei far ascoltare un altro brano che anche questo mi piace molto, mi ha mandato in fissa quasi subito appena l'ho ascoltato, e sto parlando, questo è Ghetto, loro sono sempre i Mego. Ciao ragazzi,
ciao Riccardo, grazie,
ciao.